Andrea Zinno, Data Evangelist di The Nodo, e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pops, un podcast nel quale si parla di dati. Lo abbiamo fatto nei precedenti episodi con ospiti diversi dal mondo accademico, società di consulenza, system integration, clienti sia pubblici che privati. Mentre questo episodio sarà un po' diverso perché ci sono solo io, scusate, non abbiamo ospiti, ma volevo condividere con voi un punto di vista su, sempre ovviamente legato ai dati, su un concetto specifico che è relativo all'esigenza che secondo noi è importante indirizzare nell'avere una rappresentazione di, vedremo, di una certa classe di concetti quanto più estesa possibile, quindi che in qualche modo travalichi i confini di una singola organizzazione, pubblica o privata che sia, ma si vada ad alimentare di tutti i dati che sono necessari, indipendentemente da dove i dati sono, da come tecnicamente sono fatti, ma questa non è la novità, ma anche da chi poi questi dati effettivamente detiene e ne ha responsabilità e ovviamente è pronto a metterli a disposizione, gratuitamente o meno. Qui c'è un po' il rimando anche allo spirito del Data Governance Act, comunque li voglia mettere a disposizione di altri soggetti che possano farne un buon uso. Quindi questa esigenza di un nuovo modo di rappresentare i dati, o se volete un nuovo modo dal punto di vista appunto dei confini aziendali, non tanto dei dati in sé, nasce dall'osservazione che ovviamente, ce lo siamo detti più volte, siamo in un mondo molto complicato, molto veloce, molto fluido, in continua accelerazione, dove tutto cambia con una certa frequenza, dove anche i dati che in qualche modo misurano, rilevano ciò che sta accadendo, sono generati sempre più frequentemente, e allo stesso tempo naturalmente c'è l'esigenza per chi deve in qualche modo utilizzare questi dati di poterli utilizzare sempre e altrettanto rapidamente a quanto sono generati, perché ovviamente se i fenomeni cambiano velocemente noi vogliamo comprenderli in un tempo ragionevole per poi poter analizzare i dati che abbiamo rilevato, fare delle scelte, prendere delle decisioni e quindi essere sempre un po' allineati ed essere in grado di governare questi fenomeni fornendo tutto ciò che un'azienda è in grado di fornire. Come vi dicevo, però ci sono certi concetti che poi sono ovviamente modellati attraverso i dati, che sono dei concetti estremamente complessi. Pensate a concetti come il cliente, il cittadino, l'impresa, l'edificio, l'impianto industriale, l'infrastruttura di comunicazione. Quei concetti quindi che hanno innanzitutto delle caratteristiche in quanto tali, oserei dire delle caratteristiche ontologiche che definiscono appunto l'essere quel tipo di concetto. So, facendo un esempio del cittadino, ci saranno i suoi dati anagrafici, i suoi legami familiari, se parliamo di un edificio ci saranno tutti i dati che ne definiscono la struttura, la forma, le caratteristiche abitative. Questi sicuramente sono già di per sé un insieme di dati non banale, perché poi se ragioniamo all'interno di un sistema di information technology di un'azienda, è abbastanza facile immaginare che questi dati comunque, pur essendo, come dire, sotto il diretto controllo dell'organizzazione, sono distribuiti su sistemi diversi, perché ogni sistema viene sviluppato con l'obiettivo di rispondere a un'esigenza funzionale. Però questa cosa non basta, perché poi ogni concetto complesso, benché, come dicevo, abbia delle caratteristiche in quanto tali, vive calato in un contesto specifico. E questo contesto determina esso stesso il modo in cui questo concetto si sviluppa nel tempo. Ancora per fare un paio di esempi, il cittadino in quanto essere umano, quindi anche il cliente, vive in un contesto demografico, culturale, socio-economico, ha una storia personale. Se vi ricordate, per chi non è, come dire, chi è diversamente giovane, molti anni fa nel settore pubblico si parlava degli eventi della vita, cioè quegli eventi che in qualche modo modificano come un cittadino vive la vita pubblica e di conseguenza anche cosa si aspetta dalla pubblica amministrazione in termini di servizi, quali siano anche i suoi doveri in base appunto ai vari eventi della vita, che sono anche eventi demografici, semplicemente una persona cresce, prima studia, poi lavora, poi va in pensione, ma anche eventi di tipo diverso, si sposa, ha un figlio, ahimè, ha una perdita e così via. Quindi diciamo, nel caso del cittadino, no, il contesto di riferimento è essenzialmente un contesto, se volete, non tangibile in qualche modo, non rappresenta un po' tutto ciò che plasma un cittadino in quanto tale lungo la sua vita. Se invece prendiamo un qualcosa di più fisico, come ad esempio un edificio, l'edificio ovviamente sarà collocato in un contesto geografico e territoriale specifico. Sapete meglio di me, perché è esperienza di tutti, che uno stesso palazzo fatto esattamente allo stesso modo, ad esempio, avrà un valore di mercato a seconda di dove si trova, in quartiere di una città, un paesino sperduto e così via. Inoltre, il valore di un edificio dipende strettamente legato non solo alla caratteristica intrinseca dell'edificio stesso, ma anche ai servizi e alle infrastrutture che sono vicine a questo edificio. Lo stesso edificio collocato in una zona raggiungibile dai mezzi pubblici, con ampia possibilità di parcheggio, con ampia disponibilità di ospitalità interni, di alloggi, di alberghi, magari vicino al centro città, avrà un valore ben diverso dallo stesso edificio in un quartiere periferico poco servito dai mezzi pubblici e con infrastrutture magari vecchie e poco mantenute. Questo per quanto riguarda il valore, ma ovviamente, rimanendo sull'esempio dell'edificio, anche tutta la sua gestione dipenderà dal contesto nel quale si trova, perché è vero che questa gestione dipende da quelle caratteristiche intrinseche dell'edificio, materiali di costruzione, bontà di questi materiali, tecniche costruttive, ma dipenderà anche da un contesto, per esempio, ambientale meteorologico. Un edificio, lo stesso edificio, se si trova in condizioni di tempo avverso, tempo frequentemente avverso, probabilmente subirà un invecchiamento diverso da un edificio che si trova in una zona climaticamente molto più favorevole e così via. Insomma, di esempi se ne possono fare tanti, per cui qual è qui il problema? Capirete che attraverso questi esempi è che se io volessi rappresentare questi concetti attraverso dei dati, beh, dovrei attingere a dei dati che difficilmente sono tutti sotto il controllo di una singola organizzazione, per cui il primo passo, no, per arrivare a questa sorta di nuovo modo di vedere le cose, che chiameremo da ora in poi augmented view o VIX, se volete, no? Per dire la vista aumentata di un generico dato, un generico concetto X. La prima cosa da fare, come vi dicevo, è quella di iniziare a definire dei livelli di progressiva estensione di un'azienda che poi ci permetteranno, no, in qualche modo di arrivare a questo concetto di vista aumentata. Partiamo ovviamente con lo scenario, il confine più tipico è quello della stessa organizzazione, della stessa azienda, quindi che è fatto di tutti quei dati che sono sotto il diretto controllo dell'organizzazione in termini di generare i dati, gestirli, governarli e averne responsabilità. Questo è il contesto al quale siamo tutti abituati, no? È il contesto in cui normalmente opera l'integrazione dati. Poi possiamo fare un piccolo passo in avanti e iniziare a parlare di extended organization o extended enterprise. Qui insomma il termine può dipendere anche dallo specifico mercato, potremmo anche parlare di extended administration se parliamo nel mondo pubblico, però essenzialmente questo primo allargamento è fatto da, in aggiunta ai dati che appartengono al primo livello, quindi dati sotto il controllo dell'organizzazione, anche di quei dati forniti da data provider esterni, quindi dati che sono venduti, in alcuni casi magari semplicemente messi a disposizione, ma che una volta, come dire, acquisiti dall'organizzazione diventano automaticamente loro patrimonio, nel senso che è vero che sono forniti da terzi, però una volta che ho fatto un contratto che me ne regola la fruizione, come se ne avessi la titolarità, no? Un po' come quando uno affitta un appartamento, che di fatto nel periodo in cui lo affitta non dico che ne diventa proprietario, ma ne diventa gestore. Questo livello, diciamo, a me fa piacere chiamarlo extended, perché di fatto estende i confini di un'organizzazione inglobando, incamerando anche dati che in realtà sono forniti da terzi, quindi vuol dire che si ha un controllo minore di questi dati, perché la frequenza con i quali questi dati vengono aggiornati, le caratteristiche tecniche, l'architettura alla base di questi dati stessi non è definita dall'organizzazione, ma è definita dal data provider. Però se volete, no, c'è questa sorta di zona un po' meno netta dal punto di vista invece della governance e della proprietà, perché, come vi dicevo, nel momento che il data provider fornisce i dati all'organizzazione, questa li incamera e in qualche modo, no, rientrano nell'alveo della governance che questa azienda ha già istituito. Poi c'è l'ultimo livello, che è quello che ci interessa, che possiamo chiamare Augmented Enterprise o Augmented Organization o Administration, che invece estende ancora di più il confine dei dati, perché inizia a toccare quei dati che appartengono ad altre organizzazioni pubbliche, private, quello che volete, che in qualche modo hanno dei rapporti di business, di collaborazione, di fornitura con l'azienda principale. Qui gli esempi sono tanti, possono essere gli outsourcer, chi fa manutenzione, i business partner. Qui, diciamo, il ruolo di queste aziende dipende molto dal settore di mercato, no? Nel retail pensate a tutta alle reti di partnership che normalmente si creano, no, fra aziende, per cui, insomma, le carte fedeltà con le quali emesse da una certa organizzazione, che poi mi danno anche degli sconti su prodotti forniti da altri. Nell'ambito delle costruzioni, tutti gli appalti che si fanno non solo per la costruzione ma per la manutenzione e la gestione, e così via. Nell'ambito pubblico, che è un po' un ambito particolare, questa cosa, se volete, è veramente, fa parte della natura stessa del mondo pubblico, perché sapete che il mondo pubblico, benché a una prima lettura uno tenda a vederlo come un'unica entità, in realtà è fatta da tanti soggetti differenti, ministeri, agenzie, organizzazioni locali e centrali, ognuna delle quali ha un suo ruolo nella vita pubblica, per cui in realtà questa sorta di collaborazione fra soggetti diversi è, come dire, strutturale alla pubblica amministrazione stessa, non è un qualcosa, è come se la pubblica amministrazione già nascesse con questa sorta di augmented public administration. A questo concetto, fra l'altro, si lega anche, no, quello del one soldi, cioè l'idea che per un cittadino effettivamente la pubblica amministrazione dovrebbe presentarsi come un tutt'uno e poi risolvere al proprio interno quest'idea, no, e di condividere i dati fra i diversi soggetti interessati, che è proprio appunto lo spirito del one soldi. Quindi, con tutte le differenze dei diversi settori di mercato, però questa esigenza di allargare ulteriormente rispetto al livello precedente è sicuramente forte. Pensate a, visto che abbiamo fatto degli esempi, riprendiamo l'esempio delle costruzioni. Beh, diciamo, se il proprietario dell'immobile decide, no, di andare in outsourcing tutta la gestione, che sia manutentiva o semplicemente la gestione commerciale dell'immobile, ovviamente ci sarà uno scambio di dati, no, che magari avviene con le usuali modalità, quindi non una vera e propria data integration, ma una sorta di comunicazione magari alla fine di ogni periodo fiscale o di ogni periodo che ha una certa importanza. Sì, semplicemente si inviano dei dati. Pensate invece a una sorta di strategia di integrazione che renda vivi tutti questi dati, per cui in ogni momento, sia nell'esempio fatto, sia chi si prende carico della gestione, sia l'organizzazione che dà questa gestione, possano accedere ai dati come se fossero dati all'interno di un unico contesto di integrazione, quindi dove la differenza fra il dato è mio piuttosto che il dato è tuo sfuma completamente. Ognuno rimane governatore dei dati che gestisce in prima persona, ma poi questi dati sono messi a disposizione su un marketplace con una data platform di diverso tipo, in modo tale che possano, come dire, contribuire ciascuno per la propria parte a questa visione comune. Quindi questi tre livelli, quello normale, quello extended e quello augmented, ci portano naturalmente a introdurre appunto la definizione di augmented view, che altro non è una visione di un dato complesso come quelli dei quali vi ho accennato, che segue un po' questa suddivisione in livelli dell'enterprise o dell'organization, e quindi una definizione, una vista di questi concetti complessi che si possa alimentare di qualsiasi dato abbia bisogno, quindi che esista un punto unico dove si possano modellare questi dati e, diciamo, prendendo questi dati e usando questi dati indipendentemente da chi li fornisce. Quindi io posso avere un punto di modellazione e concettualizzazione del mio contesto di riferimento che semplicemente vede dei dati, e dal punto di vista di chi opera questa modellazione, in realtà il fatto che un dato sia di provenienza per un'amministrazione piuttosto che da un'organizzazione, piuttosto che da un data provider, in realtà è un qualcosa che interessa relativamente. Questo è un tema che interessa chi deve gestire il dato, il data steward o il data engineering, ma chi invece si occupa della modellazione vera e propria, quindi di chi ha un focus particolare su ciò che il dato rappresenta, su quanto bene lo fa, su qual è la qualità piuttosto che sulle caratteristiche tecniche, è giusto che tutta questa distinzione tecnica, ma anche di provenienza del dato, sia in qualche modo nascosta, perché a lui interessa poco. Lui si deve concentrare su tutti i dati dei quali ha bisogno per costruire questa augmented view di quello che sta realizzando. Ovviamente poi questa vista aumentata, quindi questa vista che non ha confini, potremmo chiamarla, può avere tantissimi usi. Anche qui gli usi dipendono dal mercato, possono essere usi analitici, quindi utilizzo queste viste estremamente complete per prevedere, pianificare ciò che potrebbe accadere. Quindi se parlo di edifici o di asset fisici, tutto ciò che è manutenzione predittiva, deperimento nel tempo, se sono individui, se sono clienti, per esempio, le sue propensioni all'acquisto di certe categorie di bene, se sono cittadini, di quali servizi potrebbe aver bisogno il cittadino in questione. Quindi uso tipicamente analitico, con tutte le sofisticazioni di ciò che l'analisi dei dati oggi consente, ma anche un uso operazionale, perché poi avere questa vista completa del cittadino, per esempio, è di grande interesse e utilità di un operatore di un contact center, piuttosto che di un assistente virtuale di seconda generazione, quelli basati sui large language model, che nel capire bene il contesto che definisce l'interazione che sta avendo con un particolare soggetto, può accedere a qualsiasi dato, indipendentemente appunto dalla provenienza e da chi questo dato effettivamente possiede e gestisce, per non solo comprendere bene cosa sta chiedendo il suo interlocutore, ma poi comporre la risposta. No, qui entriamo nel mondo del RAG, del Retrieval Augmented Generation, prendere tutti i dati di quale ha bisogno, indipendentemente da dove siano, per comporre la risposta. Quindi veramente, diciamo, questo concetto di vista aumentato diventa veramente un patrimonio dell'azienda a servizio di tutti. Ovviamente ci sono delle difficoltà, perché se volete è complesso, no, gestire e integrare tutti i dati quando questi vivono, nascono e muoiono, quindi vivono all'interno di una singola organizzazione, perché vanno risolte tantissime problematiche tecniche. I dati, benché appartengono alla stessa organizzazione, possono essere on-premise, in cloud, multi-cloud e così via. Queste difficoltà si amplificano nel momento che io devo mettere insieme dati che appartengono a soggetti differenti, e da questo punto di vista le architetture logiche, come appunto quella di Denodo basata sulla data virtualization, sono veramente, oserei dire, un elemento di esclusività, nel senso che rispetto a un modello di integrazione tradizionale, quindi basato sul ben noto paradigma ETL, che come sapete come prima azione è quella dell'estrazione dei dati da tutte le sorgenti dati interessate, la successiva eventuale trasformazione, poi il caricamento in un punto unico che poi rappresenterà, no, il posto dove qualcuno andrà a modellare, a creare ulteriori dati, a utilizzarli e così via. Questa, diciamo, dipendenza da questa prima fase di replica del dato, di duplica del dato, quando devo gestire dati che appartengono a soggetti differenti, benché tecnicamente sia assolutamente possibile, per raggiungere un dato basta un indirizzo di rete alla fine, ma diventerebbe una sorta di incubo dal punto di vista della data governance, perché vorrebbe dire che io dovrei creare un punto di raccolta del dato, un punto fisico di raccolta del dato, dove vado a mettere dati che appartengono a soggetti differenti, quindi a legal entity differenti, dati che dovranno ovviamente sottostare a regole di governance che sono specifiche di ciascun soggetto, di ciascuna legal entities dalla quale io sto prendendo i dati. Quindi io soggetto aggregatore, no? Quindi che sto creando questo punto unico di accesso, dovrei prendere la responsabilità di gestione di dati che potrebbero essere anche riservati, dati personali, dati critici. Dovrei prendere la gestione di questi dati e farmi garante di tutte le differenti regole che nei soggetti che hanno fornito questi dati sono vigenti. E capirete che dal punto di vista della governance è un impegno non da poco, no? Perché io comunque mi devo prendere delle responsabilità che potrei non avere per come sono fatto, no? Perché magari non ho mai gestito dati di questo tipo. A tutto ciò poi visto questa importanza, no? Vi dicevo all'inizio, di un mondo sempre più veloce, del dato sempre più veloce, sapete meglio di me che è un modello tradizionale che introduce sempre una latenza temporale fra, diciamo, la copia del dato che sta in questo mio punto unico dove ho deciso di collezionare i dati e i dati che invece nascono nelle sorgenti dati che sono le fonti alimentanti. Non a caso chiunque abbia, credo tutti ormai, gestisca un data warehouse o un data lake, si pone il problema di ogni quanto fare il refresh di queste fonti dati. Quindi, per quanto lo faccia frequentemente, avrò sempre una sorta di latenza temporale che non è detto che abbia sempre delle implicazioni negative su ciò che io voglio fare con i dati, ma potrebbe averle, per esempio, se io decido di erogare un servizio di un certo tipo che mi impone di sapere, no, cosa ha fatto pochi secondi prima il destinatario di quel servizio nel momento che magari io ci sto parlando, nel momento che devo fare una certa scelta. Quindi, da questo punto di vista, in questa visione di augmented view di qualsiasi cosa che sia ragionalmente complessa, sono veramente un elemento profondamente abilitante. Ovviamente sapete meglio di me che un'architettura logica ovviamente centralizza qualcosa, ma centralizza solo la rappresentazione del dato, solo se volete la sua componente logica, no? Per questo si chiamano logical data architecture, mentre i dati veri e propri vengono lasciati sui sistemi, sulle sorgenti dati, per essere poi presi, messi insieme, combinati e consegnati nel momento in cui un certo dato viene richiesto. Queste architetture logiche in realtà non sono una novità. Abbiamo citato negli esempi che ho fatto il settore pubblico. Se voi pensate, per chi conosce questo settore o per chi ci lavora, il sistema pubblico di interoperabilità basato sulla piattaforma digitale nazionale dati, la PDND, gestita da PagoPA, è una grossa architettura logica, no? Viene centralizzato nel catalogo della PDND solamente la definizione dei dati, la loro rappresentazione, il loro significato, per capirci. I dati rimangono nelle amministrazioni che partecipano al sistema per essere poi presi, scambiati e consegnati solo quando qualcuno li utilizza. Quindi, tutta l'importanza, no? Non solo di creare questo punto logico di centralizzazione del dato, ma anche di renderlo facilmente fruibile, no? Perché, come dicevo prima, il data consumer, quindi il soggetto che poi utilizzerà questi dati, che sia un uso analitico o un uso operazionale, dovrà essere supportato con la maggior facilità possibile nel trovare i dati dei quali ha bisogno. Quindi non dovrà farsi carico di questioni tecniche, di diversi linguaggi di rappresentazione, ma dovrà poter scegliere i dati esattamente come noi scegliamo un libro quando andiamo in una biblioteca, apriamo il catalogo, troviamo tutto quello che c'è dentro, indipendentemente che poi magari quello che scegliamo è un libro cartaceo, un libro elettronico, una rivista, una dispensa, un link web, no? Quindi questa sorta di disaccoppiamento fra il significato dei dati e la loro rappresentazione, che è un elemento per noi fondamentale perché è uno dei passaggi obbligati per una vera e propria democratizzazione del dato, che sapete è un altro dei temi giustamente caldi, perché vuol dire di fatto mettere tutti coloro che hanno bisogno di dati nella condizione di poterli utilizzare. Per cui credo, spero di aver, diciamo, condiviso con voi perché questo modo nuovo di vedere a concetti complessi, questo andare oltre quelli che sono i confini naturali della singola organizzazione, pubblica o privata che sia, per invece, come dire, eliminare ogni barriera e iniziare a ragionare semplicemente sui dati in quanto tali e su quali dati ci servono per fare cosa, senza, non sto dicendo di trascurare completamente il fatto che dei dati poi sono gestiti da un'organizzazione piuttosto che da un'altra, ma di considerare questo aspetto un aspetto, se volete, secondario, nel senso che non debba condizionare il primo. Quindi io prima devo sapere tutti i dati dei quali voglio avere disponibilità, poi devo gestire il fatto che alcuni di questi dati possono essere forniti da terzi o possono appartenere ai miei partner, e il tutto ovviamente adottando una infrastruttura che mi consenta facilmente di gestire questa iperdistribuzione del dato, garantendo ovviamente tutto ciò che deve essere garantito, senza creare degli elementi di attrito, perché poi sapete meglio di me, no, che se una soluzione tecnologica, benché sia un abilitatore, se poi non abilita bene ciò che deve fare rischia da sola di far fallire o far naufragare un'intera iniziativa. Quindi sono arrivato alla fine, spero che il tema sia stato interessante, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast.